Il canto mi aiuta, ci aiuta, sottoponendo alla nostra attenzione il tema della comunione nuziale tra il Signore e questa sua sposa che siamo noi. E credo che questo sia un modo, una strada per poter entrare un pochino in punta di piedi in questo misterioso passo evangelico della parabola del fariseo e del pubblicano. Dico misterioso perché mi sembra che la difficoltà maggiore, perlomeno quella che io sento, è quella di identificare chi sono questi personaggi, chi è il pubblicano, chi è il fariseo, oggi per me. Ecco, cercare un po' di capire questo, la strada, quella di quello che stiamo vivendo adesso, questa convocazione alle nozze, questa festa di comunione. Allora, in questo momento presentiamo al Signore tutto quanto in noi e problema di separazione, di isolamento dagli altri. Ecco, tutto questo è contrario alla grande festa che Gesù ha voluto inaugurare, di cui un segno così bello è la nostra liturgia insieme. La strada a cui accennavo prima, che un po' mi aiuta per entrare in questa parabola del fariseo e del pubblicano, mi è aperta dall'Apostolo Paolo, del quale abbiamo sentito qualche lamentela. Fra le tante cose molto belle che dice, ce n'è una che colpisce. Dice: tutti mi hanno abbandonato. E poi questo se n'è andato perché ha preferito questo mondo anziché la vita in Cristo. Quest'altro è andato, aveva un impegno di qua, quest'altro di là. Solo Luca è rimasto con me, per dire proprio che Paolo avverte un senso di abbandono anche in occasione dei processi. Tutti si sono dileguati, è rimasto lui da solo. Il Signore però mi è stato vicino, dice. Ecco, questo senso di solitudine che Paolo avverte, e che cosa rivela? Rivela che lui sa che la solitudine non è una cosa bella, che soprattutto nei momenti difficili è importante non essere da soli, che qualcuno ci sia vicino. Ecco un po' questa la strada che mi ha guidato, unita al fatto che, come al solito, sono anche influenzato dalla lettura feriale che stiamo facendo. Adesso stiamo leggendo la prima Corinzi, e questi ultimi giorni il tema delle nozze è piuttosto presente, un fatto increscioso che Paolo, di cui Paolo accusa la comunità di Corinto, di là al capitolo 5, poi di seguito anche il capitolo 6, tutta la questione del rapporto con il corpo nostro, il corpo dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. E poi, di nuovo, adesso siamo all'inizio del capitolo 7, istruzioni ai coniugi, dicendo: non privatevi l'uno dell'altra, se non per la preghiera, per attendere alla preghiera. Ecco, questo modo con cui Paolo tocca il discorso delle nozze, come individuando il male nell'essere da soli, un po' appunto come vi dicevo prima della lettura di oggi, e il bene, l'essere insieme. Quindi, se decidete di essere separati, attenzione che vi state privando, dice Paolo, l'uno dell'altro, vi state mettendo in una condizione di povertà e anche quindi di debolezza, vi esponete alla debolezza della vostra persona. Quindi fatelo solo se lo fate per la preghiera. E quindi suggerendo che nel momento della preghiera non c'è questo pericolo di rimanere da soli, perché c'è questa compagnia del Signore stesso, questa unione ancora di livello sponsale con Lui, che ci protegge da ogni povertà della solitudine. Ecco, un po' questa è la strada, per dire quindi, allora, che cosa possiamo dire di questi due personaggi di cui parla il Vangelo? Incominciamo dal primo dei due che Gesù prende in considerazione, che è il fariseo. E sostanzialmente il problema di questo fariseo, più che il problema, forse l'esito finale, è che lui si trova a essere da solo. E, perché nel momento in cui lui dice: ti ringrazio Signore perché non sono come tutti gli altri uomini, è chiaro che si prende, come si dice oggi, si chiama fuori, si tira fuori dal giudizio unanime e in qualche modo si salva da questo giudizio di povertà della nostra umanità. Sono tutti peccatori, però io no. San Girolamo, traducendo in latino, suggerisce che questo vizio è proprio un vizio d'origine del ragionamento del fariseo, perché San Girolamo disse questo per alcuni che, confidando in se stessi di essere giusti, disprezzano tutti gli altri. E cioè il vizio d'origine è proprio questo, uno che confida in se stesso. Quando uno confida in se stesso è chiaro che non ha più bisogno di nessun altro, no? Nella sua splendida solitudine è a posto, perché la sua fiducia è in se stesso. Ecco, si può pensare così quindi a questo povero fariseo, dobbiamo dire poveretto, alla fine fa compassione, no? Fa anche un po' ridere nella sua preghiera, nella sua manifestazione religiosa, la sua solitudine. E quindi il problema che lui patisce e che lo separa da tutti gli altri è il fatto del giudizio. Non c'è il verbo giudicare oggi, ma sappiamo quanto sia importante per Gesù, per il suo insegnamento, questa questionaccia del giudizio. Nel momento in cui io mi pongo giudice degli altri, è chiaro, mi tiro fuori, mi isolo dagli altri, mi taglio via. E quindi esco da questa comunione di cui appunto lui e Paolo sente di avere tanto bisogno, ha bisogno proprio di tutti e di tutto, anche il mantello che ha lasciato da una parte e le pergamene dall'altra, proprio avverte la sua povertà, quindi continua a chiamare, scrivere e chiedere l'aiuto di tutti. Il contrario è il fariseo, non ha bisogno di nessuno, in fondo neanche di Dio, perché è un'autogratificazione, quindi anche Dio resta lì un po' come sullo sfondo, ma non è che ci sia un vero dialogo tra lui e Dio, sembra perlomeno. Quindi, il fariseo è così, il pubblicano, che dire del pubblicano? No, vi dico ancora una cosa del fariseo. Evidentemente è una figura simbolica, è una parabola, quindi ci si augura che non sia mai esistito questo fariseo che Gesù dipinge così abilmente, però indica un rischio che corriamo tutti noi. Ecco, sì, questo mi sembra di doverlo dire. Non c'è bisogno di identificarlo con una categoria, una persona particolare, un gruppo di persone. Forse è bene che ce lo sentiamo tutti dentro, questo fariseo. Io penso proprio così. Cioè, quando noi corriamo nel rischio di giudicare gli altri, ecco lì, spunta fuori il fariseo dentro di noi. Proprio stamattina, questo vi volevo dire prima di passare al pubblicano, mentre dicevo il mattutino con i fratelli e le sorelle, E a un certo punto mi è balenato questo spettro, proprio pensando al fariseo, anche perché è toccato a me leggere il Vangelo. Ma tu non penserai mica di essere migliore delle tue sorelle, di aver più carità di loro. Ma mi è venuta questa cosa in mente, stamattina proprio. È il rischio di pensare di essere migliori, anche quello è una forma di giudizio, perché vuol dire che gli altri sono peggiori, quindi tu ti tiri fuori, ecco. E continuamente affiora, cioè è un'esperienza quotidiana, voglio dire. Un problema. Passiamo al pubblicano. Chi è il pubblicano? Il pubblicano è sicuramente un peccatore, no? Questo è evidente. Un peccatore che agli occhi di chi si sente invece giusto, proprio dà fastidio per la sua sola presenza, perché notiamo che nella preghiera del fariseo è presente anche il pubblicano. Bisogna dire che questo fariseo, nel suo splendido isolamento, tuttavia è anche attento a quello che gli succede vicino. Cioè lui prega Dio, però si accorge che c'è anche questa presenza pubblicana. Quindi dice, non sono neanche come questo pubblicano. Gli dà fastidio che nello stesso luogo preghino lui e il pubblicano. Perché il fatto che uno sia peccatore, che ci siano dei peccatori, gente che sbaglia, si comporta male, tutto sommato, vabbè, lo diamo per scontato, ma che faccia le stesse cose nostre, che sia a messa insieme con noi, o dica il mattutino insieme con noi. Questo qualche problema lo suscita. Dice, ma come, non si accorge che vive incoerentemente con il dettato della nostra religione? Questo è il punto. Il fastidio che lui ha è al grado massimo nei confronti di quel pubblicano. Quindi mi è più difficile identificare il pubblicano, perché, cioè, qualcuno mi suggerisce, proviamo a pensare alle persone che in questo momento nell'opinione pubblica sono le più ignobili proprio, no? Adesso mi sembra che mi è stato suggerito da sinistra a destra, in tutto il panorama politico e in tutto il panorama anche religioso, qualunque religione, oppure credenti, non credenti, tutti abbiano abbastanza in odio gli scafisti. Chi è che parla bene degli scafisti, pensa bene di loro? Sono degli esseri ignobili, no? Oppure si potrebbero pensare anche altre figure, tipo i pedofili che vanno così a tentare i nostri bambini davanti alle scuole, o gli spacciatori di droga. Insomma, questi personaggi qua che proprio nell'opinione universale sono persone spregevoli. Però non basta questo, è già qualcosa, cioè è già qualcosa di importante, un passo avanti, il fatto che siano persone che sbagliano, si comportano male, perché, adesso devo aprire una piccola parentesi di rapporto anche con la domenica scorsa al centro dell'attenzione c'era il povero, la figura del povero, la vedova, no? E in fondo anche la prima lettura di oggi, e parla del povero, il Signore ascolta la preghiera del povero, dell'umile, della vedova. Ci stava meglio domenica scorsa, perché? Perché in realtà qui non si tratta di un povero. Il pubblicano non è un povero, anzi, era una persona ricca. Solo che si era arricchita a danno degli altri, cioè faceva l'esattore delle tasse, una parte se la teneva per sé. Quindi non ci sta con la prima lettura e neanche con domenica scorsa. Cioè il Signore nel passaggio tra domenica scorsa e oggi ci fa fare un grosso passo avanti, perché in fondo i poveri sono simpatici a tutti. E quale partito politico non è per i poveri? Quale religione non è per i poveri? Anche i non credenti aiutano i poveri, vogliono aiutare i poveri. I poveri piccoli stanno simpatici a tutti, ma invece lo scafista no. E questo è il punto. Il pedofilo no. E quindi Gesù ci sta facendo fare un passo avanti molto forte. Dice che Gesù ascolta il pubblicano. Non è un povero simpatico. Però vi dicevo che non è solo un peccatore, è un peccatore che sta male, questo è il punto, sta male. E perché sta male? Sta male perché sente a confronto dentro di sé queste due cose che non stanno insieme. Da una parte è la parola di Dio, la voce della sua coscienza, e dall'altra parte è il male che sente presente in sé. E queste due cose fanno a pugni, e lui quindi sente il dramma di queste due cose. Mi è stato regalato in questi giorni un libro di un personaggio molto intelligente, forse anche troppo, quindi forse rischia anche un po' di andare fuori, il quale dice così, che dentro ogni uomo ci sono due principi in continua tensione, in continua lotta. Il primo principio è il logos, e il secondo è il caos. Il logos vuol dire appunto per noi cristiani è la parola di Dio, no? Il Vangelo, che continuamente ci accusa di tutte le nostre malefatte. Il caos è chiaramente è il senso del peccato. Però il logos è anche per ogni uomo, e il caos è anche per ogni uomo, cioè nell'esperienza di ogni uomo c'è il fatto di una certa aspirazione alla razionalità, al bene, al vero, al bello, e quindi la coscienza ce l'hanno tutti. Al di là, ecco, delle religioni, dei pensieri, e tutti hanno anche la coscienza di un certo caos che c'è dentro. Risultato finale, questo signore che scrive questo libro, questo filosofo, dice, il risultato finale è il pathos, cioè che uno sta male. Pathos vuol dire la sofferenza nel linguaggio dei greci, lo star male. Quindi, per quello dico, dire semplicemente lo scafista, forse non, perché lo scafista potrebbe anche essere tranquillo, oppure nella sua disperazione anche lui è un povero che cerca di guadagnare soldi nel peggior modo possibile, però. E invece questo qui è uno che sente dentro di sé che le due cose non stanno bene, e quindi sente un principio di bene e un principio di male, e sta male. E quindi la sua preghiera viene fuori qua, da questo suo star male. In questo senso è davvero un poveretto, sì, nel senso che stando male viene subito omologato, pur essendo ricco economicamente, con tutti quelli che stanno male. Ecco, vabbè, quindi anche questo lo possiamo dire, quindi ce lo portiamo dentro, perché noi siamo un po' tentati a giudicare gli altri, ma anche siamo molto sottoposti a questo continuo scontro dentro di noi, questo vedere che le cose non vanno come dovrebbero andare, che noi siamo sempre insoddisfatti e vorremmo che fossimo diversi. Nessuno si accetta così com'è, mi sembra. Tutti avvertiamo che c'è un'inadeguatezza rispetto alla coscienza, al bene, al Vangelo, e quindi si sta male. Però questo star male porta miracolosamente, non so come dire, succede questo miracolo dello Spirito che è la preghiera, per cui lui si apre e chiede aiuto. E allora il Vangelo ci dice, questo qua torna a casa giustificato, cioè non torna a casa sua da solo. C'è questa bella immagine della casa come luogo quindi dove uno è in comunione, non è da solo. L'altro rimane lì, non si sa niente di lui, come finisca. Invece lui torna a casa giustificato, cioè non più da solo, perché la giustificazione per noi cristiani questa non è che uno a un certo punto si rende conto di essere giusto, un po' come quella di due domeniche fa, no? Quel lebbroso che torna indietro a ringraziare perché si accorge di essere stato guarito, ma si accorge proprio che non è una sua conquista, un suo merito, deve quindi ringraziare Gesù perché lo ha aiutato, è riuscito a risolvere quella cosa che lui non riusciva a risolvere, cioè queste due cose dentro che lo facevano star male, da solo non viene fuori da questo suo star male, E quanti ne conosciamo che sono così, che non riescono a venire fuori da soli dal loro stato, e facciamo fatica anche ad aiutarli, perché il rischio potrebbe essere sempre fargli la predica, no? Ma facendogli la predica li lasciamo ancora soli. E invece bisognerebbe fare come fa il Signore con noi, cioè Lui molto abilmente, molto misericordiosamente è riuscito a rompere questo isolamento, a entrare, a fare breccia un pochino nel nostro cuore. Quindi noi oggi benediciamo il Signore perché non siamo soli.